Bentornati come sempre a Storia di Roma, questo episodio si intitola La Gallia in fiamme. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo mat10488@hotmail.it. Io intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovanetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Alex Bertaccini, Claudio Gani, Stephen Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla e Biagio Marzo. In particolare questo episodio lo dedico a Mirko Rossetti, che ha sostenuto questo progetto fin dall'inizio aiutando me e quindi voi ascoltatori per moltissimo tempo. Grazie infinite Mirko. Per voi su Patreon che siete sostenitori più attivi vi inoltrerò anche alcuni episodi in anteprima dato il vostro supporto. Grazie mille ragazzi. Siamo rimasti dunque alla strategia attuata da Vercingetorige, ovvero quella di mettere a fuoco e fiamme tutto quello su cui i romani potevano far rifornimento, per continuare ovviamente la guerra. E quindi parliamo di foraggio, cibo, viveri e vettovaglie, per cui i Galli iniziarono a distruggere raccolti, villaggi, bestiame, insomma tutto ciò che potesse servire a sfamare o a far sopravvivere appunto le legioni romane. Cesare ci racconta che questa tattica ebbe i suoi effetti negativi verso i suoi soldati e infatti iniziarono a scarseggiare cibo e tutto l'occorrente, per cui i soldati iniziarono a patire la fame. Ma nonostante ciò scrive che i suoi soldati non si lamentarono mai più di tanto, ma erano molto decisi a continuare nonostante le condizioni iniziavano ad essere sfavorevoli. Le uniche scorte che riusciva ad ottenere in maggioranza erano quelle date dagli Edui, che però Cesare ammonì di non impegnarsi abbastanza, e anche dai Boi, che però non avevano grandi scorte da poter offrire ai Romani, per cui davano un minimo sindacale che i Romani dovettero accettare senza poter chiedere di più. Quanto a Vercingetorige, teneva sotto controllo le truppe romane stando sempre vicino a loro, senza scatenar battaglia. Non appena qualche piccolo numero di soldati si allontanava per cercare qualche scorta di grano o altro, venivano attaccati dalla loro cavalleria e subivano parecchie perdite. Quindi la sua strategia stava avendo effetto. Cesare decise di parlare con i suoi legati prima di poter assediare la città di Avarico, come scelto in precedenza, per chiedere se si potesse procedere ad un assedio in circostanza di cibo e scorte così scarse. Ma tutti i suoi fedeli dissero che sarebbe stato sciocco mollare proprio ora e sarebbe stato un insulto alla Repubblica Romana, per cui sarebbero andati fino in fondo. E così accadde. Cesare iniziò l'assedio con la preparazione di tutte le torri e le varie costruzioni, come i terrapieni. In 25 giorni era tutto pronto e la città iniziò a subire colpi dai romani, che in soli 2 giorni convinsero ai difensori che la cosa migliore sarebbe stata abbandonare la città di notte senza farsi vedere, su ordine di Vercingetorige. Infatti il suo campo non distava molto dalla città, per cui chi poteva salvarsi sarebbe potuto andare nel campo del condottiero gallico. Ma quando i soldati difensori stavano per allontanarsi dalla città, le donne e gli anziani, all'interno, pregarono e scongiurarono di non abbandonarli al nemico romano, ma loro non vollero ascoltarli e così iniziarono a urlare per richiamare l'attenzione dei romani, che infatti si insospettirono e il piano di evacuare la città non andò a buon fine. L'indomani Cesare attaccò, appunto, Avarico, che cadde repentinamente e ci fu una strage. Di circa 40.000 persone all'interno, solo 800, pensate, si salvarono e riuscirono a scappare verso l'accampamento di Vercingetorige, che nonostante la perdita della città non si abbatté, ma anzi disse e spiegò ai suoi che in una guerra vi erano vittorie e sconfitte, e non era l'assedio andato bene di una città a poter fermare l'impeto e la vittoria dei Galli. Nel frattempo, infatti, non perdeva tempo ad assoldare nuove reclute e a stringere nuovi patti di alleanza con i restanti popoli non ancora legati alla sua confederazione, ma che in breve tempo riuscì a convincere e a far passare dalla sua parte. Più passava tempo, più ogni giorno otteneva nuovi soldati. Cesare intanto ad Avarico trovò diverse scorte di grano, per cui preferì far riposare i suoi soldati, ma soprattutto farli rimettere in sesto, con finalmente delle buone scorte di cibo. L'inverno era ormai quasi finito, per cui Cesare stava organizzando l'attacco decisivo alle truppe di Vercingetorige, quando però accadde un fatto ambiguo e non favorevole ai romani, per questioni proprio di tempistica. Gli edui infatti corrono da Cesare e lo supplicano di aiutarlo poiché al loro interno stava per scoppiare una guerra civile, poiché due si contendevano il potere e ognuno certo che spettasse proprio a lui il regno. Ovviamente la miglior cosa era non allontanarsi proprio dal nemico, proprio ora. Però, d'altro canto, se fosse scoppiata una guerra civile ad un popolo così amico dei romani, forse l'unico davvero in quelle terre, sarebbe potuto accadere che poi anche loro sarebbero passati dalla parte di Vercingetorige e i Galli ancor di più avrebbero dato per spacciati i romani. Per cui decise di andare di persona dagli edui per risolvere il problema e così fece. Stabilì chi dei due dovesse avere il potere sul popolo degli edui e una volta risolto organizzò l'esercito. Lo divise innanzitutto in due contingenti. 4 legioni sotto il comando di Labieno le manda nelle terre dei Senoni e dei Parisi. 6 legioni guidate personalmente da Cesare, le mosse in direzione degli Arverni verso Gergovia. Vercingetorige allora, appena lo seppe, si mosse andando incontro a Cesare. Arrivato nei pressi di Gergovia, che si ergeva su un alto monte, Cesare decise di non cingerla d'assedio subito, vista la scarsità di grano e viveri, e pose l'accampamento nelle vicinanze. E così fece anche Vercingetorige, ponendolo su un fianco del monte. Con tutto l'esercito, i Galli avevano praticamente occupato tutti i colli o le alture circostanti la città. Ma soprattutto per i romani era fondamentale un colle ai piedi del monte dove vi era un fiume, per cui importantissimo per le fonti d'acqua, che però proprio una guarnigione gallica aveva occupato. Di notte Cesare diede l'ordine di attaccare all'improvviso proprio il colle in questione e lo occupò, ponendovi poi 2 legioni e facendo subito costruire fortificazioni per poter foraggiare senza problemi da attacchi nemici. Quando era tutto ormai pronto per la battaglia, una cosa spiacevole cambia tutti i piani di Cesare e dei romani. L'eduo a cui Cesare appunto aveva concesso il potere di regnare sul popolo gallico alleato romano, si lascia corrompere dagli Arverni e passa anche lui dalla parte dei ribelli, condizionando la sua gente a prendere le armi e a ribellarsi verso i romani. In particolare parliamo di 10.000 uomini, sotto il comando di un giovane rampollo di nome Litavicco, che aveva l'ordine di dirigersi contro i romani che vennero convinti con bugie e storie inventate circa l'uccisione di alcuni galli alleati. Se anche gli edui passavano quindi dalla parte nemica, per Cesare era un grande problema, per cui andava risolto e ancora una volta questo problema eduo. Cesare a questo punto si sentiva circondato e soprattutto ferito, visto che gli Edui erano davvero l'unico popolo che da sempre era stato un fedele alleato romano. Pensò però di poter risolvere la cosa parlando con chi di dovere, perché era certo che il potere era stato preso con l'inganno e quindi doveva solo dimostrare la falsità delle accuse dei due capi Litavicco e Convicto Litate, il capo passato dalla parte ribelle. Tra le accuse infatti veniva riferito che i due capi Edui, ora nelle file romane a Gergovia, erano stati uccisi, per cui Cesare organizza un incontro con gli Edui proprio per dimostrare loro il contrario. Lascia così due legioni a presidio dell'accampamento e con altre quattro si dirige verso gli Edui. I due capi ribelli avevano già lasciato il loro esercito, con la scusa di dover parlare con Vercingetorige e con altri alleati, per cui Cesare, una volta arrivato, mostrò loro che nulla di ciò che avevano detto Litavicco e compagni era vero. E così gli Edui chiesero scusa e Cesare disse loro che concedeva la pace nonostante il loro tradimento. Nel frattempo le truppe galliche iniziarono ad attaccare l'accampamento romano dove le due legioni lo difendevano e quando Cesare seppe dell'attacco e risolta appunto la questione edua si diresse velocemente in aiuto dei suoi. Così si poteva riniziare a pensare alla battaglia. I due eserciti si studiavano e iniziavano presto le missioni di spionaggio, eccetera. L'indomani l'attacco romano iniziò. Sotto le mura della città vi erano posti alcuni accampamenti dei Galli e subito più giù avevano costruito un muro di pietra per rallentare l'avanzata ipotetica romana. Cesare diede l'ordine di attaccare, ma solamente per creare scompiglio e creare un'azione repentina di attacco per poi ripiegare, ma così non fu. Un po' perché alcune legioni non ascoltarono i richiami di ritirata e soprattutto perché avevano scompaginato i Galli in maniera veloce e netta che era possibile vincere presto e facilmente la battaglia e appunto i Romani continuarono questo attacco. I clamori della battaglia fecero credere a molti Galli che i Romani erano già entrati in città, per cui molti iniziarono a scappare e dalle mura le donne iniziarono a buttare vestiti e oggetti preziosi, sperando che i Romani fermassero l'avanzata. A questo punto però il grosso dell'esercito nemico, posto nella parte posteriore della città, intenta a svolgere lavori di fortificazione, andò contro i Romani in gran numero. I Romani erano stanchi per la grande corsa che avevano fatto in salita e perché avevano già effettuato un attacco, ma soprattutto erano in una posizione enormemente sfavorevole. Cesare così chiede al legato Tito Sestio di far uscire le sue corti dall'accampamento per andare sul fianco destro del nemico ai piedi del colle. Se i Romani si fossero ritirati, aveva l'ordine di evitare l'inseguimento dei nemici dalle alture. Per i Romani non stava procedendo bene, poiché i Galli erano superiori di numero e la differenza principale tra la vittoria e la sconfitta la faceva proprio la posizione. Immaginate quanto sia difficile per un soldato combattere in salita. Non solo la stanchezza per ogni movimento effettuato era quasi il doppio di uno che si trovava più giù, ma si era anche più vulnerabili e più lenti. A questo punto però una cosa cambiò il corso degli eventi. Accorsero gli Edui, con cui Cesare aveva preso accordi precedentemente, e fecero quello che proprio il romano chiese loro, attaccare sul fianco destro scoperto proprio i nemici, e così fecero. Questo però ebbe un effetto anche negativo. Nonostante gli Edui avessero il braccio destro scoperto, una scelta appositamente fatta per farsi riconoscere dai nemici e dagli altri ribelli, molti legionari nell'impeto della battaglia non si concentrarono su questo aspetto, per cui in molti pensarono che erano altri alleati ribelli unitisi alla battaglia, contro i Romani appunto, e questo creò non pochi problemi dato che il morale era a pezzi. I Romani iniziarono a perdere ulteriore terreno, fino al punto che dovettero indietreggiare e a loro difesa accorsero proprio le corti mandate precedentemente da Cesare, quelle ricordate di Sestio, alle quali si aggiunse la decima legione, che così fermò l'avanzata gallica e le legioni arretrate potettero rimettersi in linea più in basso. Vercingetorige, a questo punto, temendo che i suoi andassero troppo in basso e temendo una successiva sconfitta, preferì terminare lì l'attacco e ordinò ai suoi di rientrare nelle fortificazioni. Il primo round lo vinse Vercingetorige. I romani contarono circa 700 morti quel giorno. Cesare era adirato, poiché i suoi uomini non avevano eseguito gli ordini come stabilito e non si erano fermati quando avrebbero dovuto. Li ammonì aspramente, spiegando loro come una battaglia in una posizione così svantaggiosa avrebbe potuto creare una disfatta totale e che i 700 morti erano dovuti proprio per la loro negligenza. Il loro valore e coraggio erano unici, ma senza disciplina tutto questo era valso a nulla. Rinfrancate le truppe e rinvigoriti gli animi, Cesare scelse di schierare le truppe per scatenare battaglia, ma in un punto non sfavorevole, e Vercingetorige invece continuava a tenersi all'interno delle fortificazioni, conscio che in un luogo così difensivamente prezioso era meglio non muoversi. Per 2 giorni i romani si schierarono in pianura per la battaglia, ma i Galli, a parte qualche scaramuccia, non si mossero dalla città, e questo fece bene solamente al morale dei legionari romani. Così Cesare decise di allontanarsi e congedò gli edui Viridomaro e Eporedorige, 2 capi, avvertendoli che era venuto a conoscenza che Litavicco, nel frattempo, era partito con la sua cavalleria per andare a convincere il popolo eduo a unirsi nuovamente ai ribelli, e ricordò loro tutto quello che i romani avevano fatto appunto per gli edui di buono, perché era timoroso che qualcosa di negativo sarebbe successo, cambiando ulteriormente i suoi piani. Viridomaro e l'altro eduo si mossero verso Noviodunum, città edua di prestigio e ricca, poiché Cesare aveva messo al suo interno tutti gli ostaggi gallici, grano, cavalli e bagagli, che servivano appunto ai romani per la guerra. Una volta giunti lì, i due vennero a sapere che Litavicco era stato accolto dagli edui e mandato a Bibracte, la loro città più importante, insieme a dei senatori, i quali avevano iniziato nuovamente le trattative di pace e di alleanza con Vercingetorige. Ci risiamo. Vedendo tutto ciò, pensarono bene che a questo punto non volevano stare fuori dai giochi. Allora che cosa fecero i 2 capigalli? Eliminarono la guarnigione di Noviodunum e presero le ricchezze presenti dentro la città e condussero a Bibracte gli ostaggi dei vari popoli gallici che Cesare aveva ottenuto, incendiando poi la città prima di andarsene. Il grano invece che riuscirono a prendere lo caricarono in delle navi e quello che non riuscirono a caricare lo incendiarono per non farlo andare in mano romana. Cesare, appena saputo dell'ennesimo tradimento, agì come suo solito in velocità. A marce forzate di notte e giorno arriva sulle sponde della Loira, proprio dove era bagnata l'ex città oramai di Noviodunum. Qui riuscì a superare il fiume trovando un guado adatto, ma non fu facile per le truppe superarlo e fu fortunato a trovare anche dei rifornimenti per rimettere in sesto le sue truppe. Una volta fatte riposare, inizia la marcia verso i Senoni, mentre il fedele Labieno con 4 legioni si mosse in direzione dei Parisi, nella città di Lutezia, che sorgeva su un'isola della Senna. I piani di Labieno però vengono frenati. Mandato per occupare e conquistare la città, si ritrova contro non solo molti ribelli, ma questa volta anche contro i Bellovaci, che una volta saputo della defezione degli edui si uniscono anche loro alla gigantesca ribellione. Per cui scelse che la cosa migliore era tenere salvi i suoi uomini in un momento così tanto delicato. Però si ritrovò costretto a combattere contro un grande esercito poiché non era più possibile ritirarsi, non c'era più chance di un ritiro. PS, per ora Chi non si unì a Vercingetorige ancora erano i Trevori, Remi e Lingoni. L'Abieno, dopo una lunga battaglia, però riesce a sconfiggere i nemici con poche perdite e finalmente può dirigersi verso Cesare. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a podcast.storiadiroma@gmail.com. Io vi ringrazio come sempre e al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.